No, la mia funzione è puramente quella di dar la parola a Massimo Guidetti e Sandro Chierici, che oltre ad essere collaboratori di questa collana che oggi viene presentata e che già da qualche mese comunque è in circolazione, sono già da tempo, cioè si dedicano già da tempo a collane storiche, a studi storici. In particolare Sandro Chierici, per chi non, eventualmente non lo conoscesse, ha studi di tipo, cioè più sulla storia dell'arte, invece Massimo Guidetti già da tempo cura una collana, diciamo, di storia d'Italia ed Europa. Dunque, allora inizia Sandro Chierici dicendoci qualcosa del piano dell'opera in generale, no? E poi invece Guidetti dirà più particolarmente il criterio storiografico, soprattutto la concezione ecclesiale che è sottesa a quest'opera.
Se parlo senza microfono non credo che ci siano dei gravi problemi, no? No. L'idea di quest'opera è nata 3 anni fa ed è maturata quasi al termine del lavoro di edizione italiana della Grande Storia della Chiesa di Yedin, che noi abbiamo curato a partire dal 75 e che è terminata l'anno scorso con gli ultimi 2 tomi del decimo volume. Proprio lavorando a questa edizione italiana dello Yedin, ci siamo accorti che sapevamo poco della storia della Chiesa, che in genere il pubblico sa poco della storia della Chiesa, non solo, ma che è scarsamente invogliato a saperne di più, forse proprio anche dalla mole e dal tipo di volumi che la raccontano. In particolare ci aveva poi colpito il fatto che nell'editoria per ragazzi, mentre c'è una vasta produzione di Bibbie, Vangelo e via discorrendo, c'era un vuoto pressoché assoluto in questo campo. Non esisteva uno strumento di racconto semplice per un pubblico non dico infantile, ma comunque giovane o di adulti, comprensibilmente digiuni di questo argomento, ecco, non esisteva uno strumento di racconto di questa vicenda. L'idea nata, dicevo, 3 anni fa, presentata alla Fiera del Libro di Bologna e poi partita in fretta. Un piano dell'opera che consta di 10 volumi, 8 ne sono già usciti, i primi cristiani, cioè dalla vita di Gesù fino ai giorni nostri. All'ultimo volume che è uscito, che è quello di cui parlerà dopo Enrico Guidetti, riguarda il 700, grosso modo, arriva fino alla Rivoluzione francese. Abbiamo voluto fare questo strumento e subito ci sono alcuni aspetti che hanno suscitato qualche problema. Esempio, questo testo appare senza un autore specifico. È un testo che abbiamo voluto mantenere all'interno di una redazione di una decina di persone, ma che abbiamo voluto mantenere, non dico anonimo, perché poi di fatto i nomi dei redattori ci sono e sono noti, ma che abbiamo voluto mantenere omogeneo. Proprio perché sembrava e ci sembra importante che un discorso di questo genere sia mantenuto costante, il taglio di questo discorso sia mantenuto costante dall'inizio fino alla fine, senza lasciare troppo spazio a stili diversi e via discorrendo. Abbiamo voluto farlo non a fumetti, per ragazzi, quindi con un largo spazio di immagine, perché l'immagine è immediatamente capace di attrarre questo pubblico, ma non a fumetto col voglio dire, proprio con la nuvoletta in bocca al personaggio, mantenendo un testo che è un libro vero e proprio, perché alla fine dei conti la dimensione, la mole di questo testo, volume per volume, equivale a quella di un libro. Abbiamo voluto dargli una struttura semplicissima di lettura. Ogni doppia pagina è un capitolo che ha un sunto scritto in corpo grande, nell'edizione italiana è stampatello, che costituisce da solo una prima traccia di lettura. Questo sunto e l'immagine da soli possono rappresentare una lettura per un pubblico, diciamo, di ragazzi piccoli, età tardo elementare. A questo abbiamo aggiunto un testo più esteso, scritto in corpo più piccolo, che invece si presta a una lettura più approfondita e quindi si rivolge a un pubblico di ragazzi di età leggermente superiore, età scuola media e media superiore. Abbiamo voluto fare un libro che fosse però non solo indirizzato ai ragazzi presi come categoria a sé, ma che fosse uno strumento usabile in chiave educativa. Qual è il come fare a rendere attraente la storia della Chiesa ai ragazzi? Tutti sanno, quelli che producono o vendono libri per ragazzi, che i libri non li scelgono mai i ragazzi, li scelgono i genitori. Allora, questi sono volumi che noi abbiamo pensato perché vadano in mano a dei genitori, a degli educatori che aiutino i ragazzi a leggere, che li leggano insieme a loro, che possano rispondere alle domande dei ragazzi, che possano sollecitare a loro volta delle riflessioni da parte dei ragazzi, proprio perché ci sembra che un argomento come questo difficilmente un ragazzo da solo trova lo stimolo per accostarsi, trova l'entusiasmo per andarci a fondo. Bene, dicevo, presentata nel 79 la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, la cosa ha incontrato un'accoglienza forse superiore a quello che speravamo noi. Oggi, io portato stasera, mi sono permesso di portare un po' di una copia di quelle che sono le 8 edizioni, oltre a quella italiana, che quest'opera ha accumulato in questi primi 3 anni di vita. Francia, America, Olanda, 2 in Jugoslavia, Giappone, Spagna e Germania. E questo è un segno sicuramente notevole dell'interesse che ha riscosso quest'opera all'estero, e per noi è una grossa soddisfazione, lo dico senza false modestie. Dicevo, strumento catechetico, strumento di educazione. Non voglio invadere il campo poi delle osservazioni che farà Guidetti sul taglio che ha, mi limito soltanto a dare come un corollario a quello che ho detto, che quest'opera pensata per un pubblico giovanile si è rivelata, almeno per quello che abbiamo potuto recepire noi, uno strumento niente affatto inutile anche per degli adulti. Proprio perché forse il digiuno su questo argomento è così vasto nella nostra formazione, che la possibilità di accostarsi a questo cammino del popolo cristiano nella storia, perché questo è in fondo il taglio principe di quest'opera, non una storia della Chiesa istituzionale, ma, o meglio, non solo una storia della Chiesa come istituzione, ma come presenza del popolo cristiano all'interno della storia, del mondo, della società civile. Ecco, la possibilità di accostarsi a questo cammino che il popolo cristiano lungo i secoli, a questa collaborazione che il popolo cristiano nei secoli ha dato alla costruzione della società, è una grossa opportunità che noi offriamo a chiunque, grandi e piccoli.
Credo che in linea di massima i dati dell'opera, tecnici e meno tecnici, siano questi. I volumi, ripeto, ne sono usciti 8, i prossimi due usciranno il numero 9 a febbraio e il numero 10 ad aprile. L'opera completa si completerà così in aprile. I volumi costano 12.000 lire l'uno, sono di 128 pagine ciascuno, costeranno penso 12.000 lire anche gli ultimi due, secondo un contenimento dei prezzi che si è reso possibile proprio date le dimensioni e le numerose edizioni straniere che l'opera ha accumulato in questi 3 anni. Credo che da questo punto di vista ho detto tutto, eventualmente se ci sono dei dubbi ulteriori infine si può riprendere.
Ma io pensavo di partire un attimo dalla immagine di storia della Chiesa che ci ha guidati, perdon, dall'immagine di Chiesa che ci ha guidati, perché possono, come dire, dipende molto dall'immagine che ci si ipotizza, che si assume della Chiesa, che tipo di opera poi si produce. L'immagine della Chiesa che abbiamo voluto prendere, ispirati in questo appunto dalla, diciamo principalmente da questo lavoro di Iedin, da questa grossa opera in molti volumi che ha un po' raccolto il meglio di quanto è stato fatto in questi, diciamo, negli ultimi 20 anni, almeno da grossa parte, diciamo da tutti gli studiosi del mondo tedesco, proprio sulla storia della Chiesa, e ispirati anche da, diciamo, per laddove era necessario, da altre storie della Chiesa, da opere minori di tipo più monografico, a seconda dei momenti e dei problemi. L'immagine, dicevo, che abbiamo voluto assumere come ipotesi era un'immagine ampia, globale, comprensiva. Si è rifiutato per esempio di partire su una contrapposizione tra una chiesa istituzionale e una chiesa della base, una chiesa di base, come in un certo linguaggio si usa dire. Si è preferito guardare, cioè si sono voluti tenere conto con molta attenzione su tutti gli aspetti istituzionali che via via la Chiesa ha presentato, tutte le trasformazioni, e difatti voi se sfogliate questi volumi le trovate esposte abbastanza puntualmente. Ogni volta che c'è una trasformazione istituzionale di rilievo si è cercato il più delle volte di dedicarle una tavola o almeno di parlarne nel testo. Non so, il momento dei concili, il momento in cui il papato assume effettivamente importanza, tutti gli aspetti dogmatici sono stati illustrati. Non ce n'è uno, mi pare, forse mi sbaglio, ma mi pare che non ce ne sia uno che non abbia ricevuto una illustrazione. Quindi questo discorso non vuol dire che l'aspetto istituzionale è stato trascurato, ma è stato visto come parte organica di un corpo nel quale ci sono anche altre dimensioni, una dimensione di fede vissuta, per spiegare la quale si è ricorsi molto spesso alla formula del personaggio fittizio. In ogni volume, mi sembra, tranne l'ultimo, per il quale era un po' difficile fingere un personaggio, essendo che l'ultimo farla proprio dei nostri giorni, ma in ogni volume c'è un personaggio che di volta in volta vive, diciamo, in una situazione che è emblematica sotto tanti punti di vista, non so, delle condizioni sociali, della situazione economica, del modo di pensare, eccetera, e attraverso il quale si esprime un aspetto del vissuto della Chiesa, in una forma narrativa, una sorta di fiction, di romanzo, insomma, in breve, in 2 o 3 tavole, che però serve a far vedere come questa realtà di cui si parla è una realtà che ha anche una sua declinazione estremamente quotidiana e concreta. In generale si è voluta
vedere un po' la Chiesa sia nei suoi profili istituzionali, nei suoi profili di vita vissuta, nei suoi profili di pietà, nei suoi profili di aspetti mistici, laddove gli aspetti mistici sono stati non come dire delle fughe, ma delle costruzioni che sono rimaste ad arricchire la vita della Chiesa, la si è voluta vedere anche nelle sue difficoltà interne. Il volume dedicato alla riforma ha moltissimo spazio dato alla, proprio ai problemi della riforma della Chiesa, a come varie risposte sono state tentate, a come tutto il mondo che poi è divenuto protestante, calvinista, eccetera, ha cercato risposte a suo modo. Bene. E soprattutto si è voluto dare l'immagine di qualcosa che vive dentro il mondo, cioè non di qualcosa che ha una sua dinamica autonoma, totalmente separato da ciò che accade, ma che vive dentro il mondo, è capace di influenzare ciò che accade e evidentemente ne è estremamente influenzato. Per questo ne è uscita anche, come dire, si sono moltiplicati i quadri, le tavole dove si parla di temi che non sarebbero strettamente ecclesiastici, dove si parla di arte, dove si parla dell'evoluzione della società, dove si parla, dipende dai secoli evidentemente, dai momenti, dove si parla delle crisi economiche, dove si parla delle trasformazioni del pensiero, anche in quel momento in cui il pensiero ormai di cristiano non ha più molto. Questo si riferisce soprattutto ai due volumi che sono ancora, che devono ancora uscire. Cioè si trova tutta una serie di, quando si descrive anche la vita, diciamo, dal punto di vista materiale, l'abitazione, il cibo, eccetera, delle popolazioni, soprattutto questo quando si parla delle popolazioni più antiche, degli arrivi dei popoli barbari, eccetera. Questo perché? Questo per dare il senso che la vicenda che è il cuore di questi volumi, insomma di questa storia, che è il cuore di questi volumi, è una vicenda che si svolge dentro in un contesto più ampio, addirittura che continuamente si confronta e lavora con i dati, le proposte, le suggestioni, gli ostacoli che questo mondo più ampio le frappone, e via via così costruisce non soltanto se stessa come corpo separato da tutto quanto, ma costruisce il mondo, costruisce il farsi, il divenire delle cose. Credo che in certi momenti costruisce addirittura una sensibilità cristiana, costruisce addirittura istituzioni, eccetera, in altri invece ha difficoltà a farlo, ma sempre c'è un apporto, è quello che si è voluto un po' cavar fuori, in termini elementari, come è possibile fare per un'opera così, evidentemente, però si è sempre voluto cavar fuori l'apporto che via via è stato dato e può essere dato dalla Chiesa. Bene. Evidentemente non aggiungerei una notazione come di tipo biografico a questa opera, in questo senso che appunto Sandro accennava al fatto che ci sono numerosi coeditori. Questo è stato un grande pasticcio, voglio dire, di lavoro, ha permesso, come diceva giustamente lui, di tenere i prezzi a distanza di 3 anni allo stesso livello, e quindi è una cosa vantaggiosissima. È stato un grande ma interessante pasticcio di lavoro. Perché? Perché evidentemente ognuno ha presente il mondo a cui dà i suoi libri, e il mondo a cui dà i suoi libri un tedesco o un americano è un mondo diverso da quello italiano a cui vanno quelli nostri. Diverso, oltre che evidentemente per la lingua, diverso per le sottolineature che tende a dare, diverso per i temi che tende a portare in rilievo e per ciò che tende invece a lasciare sullo sfondo o addirittura a lasciare in dimenticanza. Quindi, soprattutto a partire dal secondo, i volumi in avanti, cioè da quando è iniziata questo lavoro comune, l'itinerario della storia della Chiesa si è molto arricchito. Cioè, per un verso sono state, vi dicevo, delle noie, perché certe cose che ad altri editori non andavano assolutamente, perché non rientravano nella cultura, anche nella cultura delle chiese dove questi libri dovevano circolare, non sono state messe.
Dall'altra parte però si è arricchito molto sulle suggestioni di aspetti di vita di chiesa, di temi da sottolineare, che altrimenti, per dire, da una prospettiva italiana sarebbero stati come lasciati un po' da un canto. Questo dico soprattutto per quello che riguarda la storia degli Stati Uniti d'America e la vita della Chiesa negli Stati Uniti d'America, e per quello che riguarda per esempio tutta la vita della Chiesa nell'Asia orientale, nell'Asia, sì, soprattutto in Cina e in Giappone, laddove forse non si sarebbe dedicato per esempio un'attenzione così sostenuta alle vicende della Chiesa, che se voi scorrete, per esempio se voi andate a cercarle anche in un corso di storia generale della Chiesa e così via, di solito sono trattate in pochissime pagine. Qui è stato fatto uno sforzo in più. Perché dico questo? Dico questo per darvi un'idea, a parte darvi un'idea, una certa idea del lavoro che si è svolto attorno a questa opera, anche della ampiezza che ne è risultata. E quando io dicevo prima l'immagine di una chiesa nel mondo, appunto un'immagine di una chiesa che non è riducibile solo al papato, solo a Roma o neanche solo all'Europa, di una chiesa che effettivamente è nel mondo anche geograficamente parlando, e quindi soprattutto questo mi sembra visibilissimo negli ultimi volumi, di una chiesa che ha una dimensione mondiale, cosa questa abbastanza rara da trovarsi, soprattutto nel momento in cui uno pensa alla chiesa, no? Pensa a qualcosa di estremamente localizzato, ed è giusto. Ma questa dimensione mondiale, mi sembra che da questo ne esca. Questo per quello che riguarda un po' le intenzioni. Venendo al volume di cui si voleva parlare questa sera, L'epoca delle rivoluzioni, io sono un po' imbarazzato perché per un verso non vorrei ripeterlo tutto quanto, chi ne avrà voglia lo legge, insomma. E allora ho pensato come di prenderne alcuni aspetti, diciamo quelli più interessanti dal punto di vista interpretativo, e vedere in che cosa effettivamente questa immagine di chiesa che vi ho descritto, di chiesa nella storia che vi ho descritto, è rispettata, e che cosa costruisce come apporto, come costruzione per noi. L'epoca delle rivoluzioni, che è trattata in questo volume, va dal primi del Settecento fino al 1848. Comprende grosso modo, appunto, tutto il discorso sull'origine dell'illuminismo, la sua formazione, i suoi rapporti con la Chiesa. Comprende tutto il discorso relativo alla rivoluzione francese, e all'età napoleonica, e poi arriva attraverso l'epoca della restaurazione, l'età romantica, e arriva fino alla rivoluzione del 48, ai tentativi di rivoluzione del 48, e poi lì finisce, si chiude con la figura di Rosmini. Cosa c'è di particolarmente interessante in questo periodo? C'è di particolarmente interessante che nell'arco coperto da questi volumi, nell'arco della storia della Chiesa fino ad ora, in questo momento la Chiesa si trova di fronte ad una situazione decisamente nuova. Noi abbiamo voluto evidenziare questa novità di situazione mettendo all'inizio, non mi ricordo più se è la prima o la seconda pagina, una cartina dove si vede la divisione confessionale dell'Europa. Situazione nuova che ha anche altri aspetti evidentemente, ma che si può un po' simboleggiare anche nel fatto che l'Europa è divisa in tante confessioni religiose. Tante confessioni religiose delle quali agli inizi del Settecento ormai più nessuna è convinta che riuscirà a avere la meglio. Mentre nel 600 erano convintissimi, facevano una botte, cioè era un altro clima, insomma, si divertivano anche di più. Invece nel 700 c'è questa stanchezza, effettivamente, e questa domanda, cioè ciò che un tempo era unito è diviso. Ed è forse la prima volta in cui matura con tanta profondità la questione. E si apre per la Chiesa un periodo assolutamente nuovo, che ha poco a che vedere anche con il clima di due secoli prima, non so, della Riforma, dove noi anche noi l'abbiamo mostrato un po', insomma c'era molto di più tutto il problema di un rapporto col papato, un'unità della Chiesa, una riforma che coinvolgesse tutto, eccetera. A questo punto è una situazione molto più tranquilla per un certo verso, ma anche molto più dimessa per un certo altro. Cresce un modo di pensare e di guardare alle vicende umane, inizialmente dell'uomo, poi via via si elabora il concetto della società, quindi alle vicende della società, in un modo che col cristianesimo ha poco a che fare. Queste sono cose anche abbastanza banali, cioè ognuno le ha abbastanza presente se ci pensa un attimo alla questione del Settecento, che cosa fosse, no? Quello che si è un po' cercato di dire in questo, però questo appunto non è sufficiente per quella immagine di storia della Chiesa che vi ho descritto prima, perché si ridurrebbe semplicemente al fatto che, formulato un po' grossolanamente la questione, alcuni cattivi si sono messi contro la Chiesa e sono riusciti a avere la meglio. In realtà, se poi si va un attimo a vedere un po' di più e si cerca invece di capire che cosa è stato il Settecento per la Chiesa, si vede che, come dire, l'immagine, è quello che noi abbiamo cercato di fare, dedicando appunto per questo, grosso modo, un volume, è un po' più complessa. Cioè, c'è tutto un procedimento interno alla Chiesa, un dramma, effettivamente, interno alla Chiesa, in parte, in grossa parte sotto l'influsso di quello che le viene dal di fuori, ma anche in parte per elaborazione interna, che le fa come cambiare molti, le fa perdere molte delle sue certezze, le fa cambiare molti aspetti di sensibilità, di modo di pensare, e in un certo senso la trasforma abbastanza, in un modo abbastanza determinante, dandole alcuni connotati che sono alcuni dei connotati che ancora oggi presenta. Oggi ne presenta altri che sono nati dopo, evidentemente, ma alcuni dei connotati che la vita della Chiesa in generale presenta oggi, soprattutto dal punto di vista della pietà, del modo di pensare e dei problemi che la fede pone, sono grosso modo, noi abbiamo cercato di far vedere come sono nati in questo grande incontro-scontro del Settecento. Quando parlo di chiese, appunto ho detto prima che si tratta di chiese, si tratta in realtà per l'Europa oramai di chiese, e questo discorso vale tanto bene per la Chiesa Cattolica quanto, e forse molto di più, per le chiese, per una parte, no, ma per le chiese protestanti, sia per le chiese luterane che per la Chiesa anglicana. Quindi, e questo è anche rispettato, come dire, nella distribuzione delle tavole di questo volume, perché c'è vari interventi, ci sono vari interventi dedicati a ciò che accade nell'anglicanesimo, a ciò che accade nel luteranesimo. Però sia anglicani, sia luterani, sia cattolici sono come soggetti a uno stesso grande movimento della storia e cercano di uscirne. Il movimento è quello che non vuole parlare di Dio, che rifiuta l'immagine di un Dio incontrabile. Noi qua abbiamo simboleggiato un po' la questione, mi spiace di non poterla far vedere, ma poi se qualcuno di voi si piglia uno di quei volumi e se lo scorre, c'è sempre all'inizio un'immagine abbastanza simbolica di un signore che tira un velo su un predicatore che annuncia la parola di Dio e che mostra invece una mongolfiera che sta salendo, degli uomini che riparano le case di una città, eccetera. Cioè mostra che ciò che, di cui è interessante parlare sono le cose, le realizzazioni della tecnica, le cose di questo mondo, la vita dell'uomo, anche se ci abbiamo messo su un triangolino, si può sempre lasciare lo spazio per un Dio che non intervenga in un modo eccessivo nella vita dell'uomo. Questo, ciò ciò che è interessante non è una, questa sensibilità che matura, quindi, che è più attenta a ciò che l'uomo fa, a ciò che l'uomo produce, alle alle realizzazioni nella società, nell'economia. Si scoprono i cinesi, si scoprono gli indiani, c'è anche una bella tavola con una testa di indiano, non di indiano vero, è una maschera di indiano, quindi a tutto ciò che l'uomo produce in tutto il mondo. È interessante, vi ho detto testa di indiano per fare un pettegolezzo, perché i nostri coeditori credevano che fosse la testa di un indiano questa qui, e ci hanno scritto: se è la testa di un indiano, cancellatecela per favore, perché sennò gli indiani che abbiamo tra di noi, il nostro coeditore americano, gli indiani che abbiamo tra di noi si arrabbiano. Vabbè, c'è questa attenzione, ma questa attenzione si ripercuote nella Chiesa profondamente. Come si ripercuote profondamente? Nel fatto che via via si va cercando una religiosità molto interiore, molto personale, e dall'altra parte si costruisce un'immagine morale della convivenza umana. Non si accetta più, non si accettano più i costumi, non si accettano più i comportamenti, non si accettano più i modi di fare tradizionali del popolo, anche in materia religiosa, perché sembrano eccessivamente pagani, eccessivamente vistosi, eccessivamente, non so, si vogliono riformare. E su cui noi abbiamo dedicato qualche tavola, perché è proprio un grande movimento, insomma, che ha varie radici, ma qui non è interessante tanto il andare a cercarle, quanto il fatto che in questo momento, non so, le processioni, le flagellazioni, anche cose che sono cose che erano effettivamente eccedenti, cose che forse eccessive non erano, ma che sembravano tali, vengono stigmatizzate molto duramente, no? Cioè tutte le forme nelle quali la religione non si presentava nella sua immagine più pura. E su questo si è voluto dare un certo spazio, perché è stato effettivamente un movimento interno alla Chiesa. Un movimento interno alla Chiesa che però ha avuto un grosso guaio, cioè come ha prodotto delle istanze di riforma, diciamo, buone, però ha prodotto delle istanze di riforma buone, però limitate. Perché limitate? Perché colpivano dei comportamenti senza proporre qualcosa di più sostanziale. Colpivano, che so, il comportamento dei contadini del sud, poi ce n'è una sui contadini del sud Italia, non mi ricordo più dove sia, con un vescovo che li guarda sdegnato, che stanno facendo, non so, più una processione, qualche cosa. Bene, colpiva i comportamenti, ma non proponeva qualche cosa di più sostanziale, di più radicale, al quale ancorare la fede. Che cosa proponeva? Proponeva una disciplina, delle norme morali su cosa fare, su cosa non fare. E questo lo si ritrova a più riprese, lo si ritrova in Italia, lo si ritrova fuori Italia. Noi abbiamo battuto molto sull'Italia in questo volume, così, perché c'è un Muratori, per esempio, che fa molto questo e che è un personaggio di rilevanza europea, uno degli italiani settecenteschi che ha avuto effettiva rilevanza europea. L'abbiamo fatto con un'altra figura di vescovo, appunto, che va nel sud Italia. Volevamo farla anche con Alfonso Maria di Liguori, ma c'è stata una difficoltà frapposta da un editore tedesco che pare che in Germania non sia molto amato, Alfonso Maria di Liguori, allora, per ragioni di quieto vivere, siccome non ci perdeva troppo il volume, si è dovuto andare così. L'immagine di un moralismo che si impone nella Chiesa, che poi ai suoi estremi ha i parroci che, anziché fare le prediche, spiegano ai contadini come si fa a coltivare, che è l'arco di tutta una linea della Chiesa settecentesca. Allora, voi vedete che da questo punto di vista, per esempio, tutto quello che si dice, voglio dire, anche uno che legga questo libro, no, con un po' di attenzione, adesso non dico che lo colga un ragazzo che legge soltanto i titoli, come diceva Chierici, ma in una lettura che sia guidata e che spieghi, permette di far capire come via via nel corso di questo secolo non è soltanto 5, 10 o 50 persone che al di fuori della Chiesa si sono mosse e hanno agito contro ad aver creato tutto un grosso guaio, queste ci sono state, se ne parla, si parla di, cioè, si dà ad ognuno il suo, su questo non c'è da preoccuparsi, però bisogna anche capire che all'interno della Chiesa c'è stata come una trasformazione, una perdita che ha portato ad, una, ad un predominio di questo aspetto. Dall'altra parte, siccome però appunto la paradossalmente il moralismo è come un eccesso di ragione che però rende irragionevole, rende incapaci di riconoscere ciò che esiste, no? Però l'uomo, cioè il fatto cristiano, la realtà, dall'altra parte l'uomo ha bisogno di riconoscere qualche cosa, e allora è interessante che questo secolo della ragione è anche il grande secolo del sentimento, e questo è l'altro corno su cui si è costruita un po' l'interpretazione di questo volume. Sentimento, proprio la religione come cacciata, no, dalla ragione, perché la ragione dice no, non ha più a che vedere con questo, non, la ragione riguarda l'uomo, la ragione riguarda la definizione delle norme della convivenza umana, delle norme morali, del diritto, dell'economia, col passare dei decenni maturano tutti questi temi, però l'uomo di religione ha bisogno, e allora dove la va a porre? La va a porre nel cuore. Ma non nel cuore nel senso biblico, cioè del centro, nel cuore nel senso sentimentale e quasi romantico della parola. Sono del Settecento, in ambito protestante, delle forme di, non propriamente parlando di misticismo, ma di, come si chiama? Presunta o creduta illuminazione, di parlare le lingue, di essere direttamente illuminati dallo spirito, di essere quelli che incontrano la vera, che attuano l'incontro con Dio nel profondo del proprio cuore in un momento di, e che tutto questo si scala, pardon, scusatemi, su vari livelli, si va dal caso di un cimitero di Parigi dove si venerava un diacono giansenista che era con tutta probabilità una eccellente persona, morto, ivi sepolto, e dove però la gente che accorreva cominciava ad andare lì, uno sveniva, un altro dava in escandescenze, uno urlava, c'erano fenomeni di profetismo e così via, cose tra l'altro che disturbavano moltissimo anche la polizia che interveniva, insomma. Per usare sempre quelli citati qui e andare più verso cose costruttive, non verso cose semplicemente frammentarie, a una figura come quella di Wesley e la nascita del metodismo in area anglicana, dove quest'uomo ha un'immagine della vita di fede, insomma, nasce in questo momento il fatto, lui dice, in un certo momento mi sono sentito mentre si leggeva una lettera di San Paolo, mi sono sentito scaldare il cuore, da quel momento sono stato sicuro che Dio era con me, e da inizio ad una cosa che è anche pregevolissima, cioè tutto il movimento del metodismo. Centrata peraltro proprio su una prevalenza del sentimento, su una prevalenza della commozione, anche la loro tipo di predicazione, questo è detto abbastanza bene, su una prevalenza dell'aspetto emotivo. Il corrispondente in area luterana è il pietismo, cioè questo, anche qui questa ricerca di ciò che può muovere, commuovere. Bach in musica, pur essendo un sommo artista, perché dico Bach? Per dire che non tutto questo è male, e questo apre un altro discorso, perché per esempio questa immagine questa immagine ha una sua espressione che è stata fatta proprio nella tradizione cattolica, che è il culto del Sacro Cuore. Il culto del Sacro Cuore che nasce un po' prima, ma si diffonde, diventa clamoroso nel Settecento, è proprio legato a questo modo di sentire la vita di fede. Mi sembra che questi due aspetti, che poi qui sono trattati, poi li ritrovate via via, come agiscono, eccetera, danno un tono molto più ricco è anche proprio storicamente ricco, nel senso di capire la ricchezza della vita degli uomini, alla vicenda settecentesca della Chiesa. Per cui si capisce che da una parte appunto c'è una decristianizzazione via via progressiva che opera di un pensiero che non vuole più saperne della Chiesa e che opera di una Chiesa che anziché riuscire, che opera, come dire, che anche avviene per fatto di una Chiesa che da una parte non ha papi di rilievo, cui voi non trovate in tutto questo volume, forse l'unico volume, adesso che ci penso, in tutta la storia della Chiesa in cui non trovate una figura di papa di rilievo. Trovate al massimo i papi dell'età napoleonica che furono degli uomini coraggiosi, meno male che ci furono, ma non trovate una figura di pontefice come li trovate prima e come si trovano poi anche dopo. Quindi non tanto dalla parte dei pontefici, ma dalla parte proprio di quella che fu il sentire dei vescovi, dei preti, dei religiosi, eccetera, come una crisi progressiva, una incapacità di ritrovare la propria identità, un andare a finire nel moralismo da una parte, che però in fondo questo aspetto sentimentale che dicevo servì come da compensazione. Voglio dire, sarebbe stato peggio se ce ne fosse stato solo uno dei due corni della questione, perché sono nati tutti e due assieme con gli eccessi dell'uno e dell'altro, ma permisero di conservare una minima non so se definirlo equilibrio, comunque che continuassero ad essere presenti nella vita della Chiesa esigenze che altrimenti sarebbero state eliminate. Ecco, anche in questo aspetto appunto paradossalmente, mi sembrava forse paradossale quello che dico, ma la Chiesa si dimostrò cattolica, cioè capace di comprendere le esigenze più diverse, sia pure in un modo leggermente abnorme. Questa immagine, perché mi sembrava interessante da scegliere uno, perché effettivamente è quella fondamentale interpretativa utilizzata per guidare questo volume, e anche per il fatto che molto dell'oggi ha ancora questi aspetti, un po' a tutti i livelli, anche se ci sono altre cose, evidentemente cose cambiate, ma l'immagine che, per esempio, faccio solo un esempio, che, o forse due, non lo so, ma l'immagine che la Chiesa, la fede abbia a che fare più con il sentimento che non con la ragione, direi che è un'immagine diffusissima, cioè che il fatto che noi, per affermare che per ritrovare una cosa che era tranquillissima per gli uomini europei fino a Bossuet, come noi abbiamo fatto vedere nei volumi precedenti, cioè la fede è strettamente legata alla ragione, è un atto di ragionevolezza, eccetera, dobbiamo fare una fatica incredibile. Che cosa dobbiamo perforare? Proprio lo strato che è stato messo da questo momento in poi. Un esempio, no? Un altro esempio un po' più immediato è forse questo. questo sì, no, sì. Che si cerca di, si tende a, cioè, questo moralismo non è scomparso, che questa immagine del fatto che la Chiesa è interessante, è solo quella, quella pura, quella piccola, quella di quanti effettivamente seguono e fanno tutto secondo una serie di norme rigorosa, per arbitraria, più o meno arbitraria che siano queste norme, non importa, no? Ma se, cioè, che il fatto dell'appartenenza è identificato dall'osservanza di una serie di norme, non dall'essere dentro in un corpo, in una storia, questo è un altro fatto che anche oggi non è così tranquillamente superato. E se uno vuole superarlo, appunto, ha addosso, come dire, tutta questa immagine di costruita. Da allora. Col che io non vorrei avervi dato però un'immagine eccessivamente cupa della questione. Per me non è cupa, e per la ragione che vi dicevo prima, cioè del fatto che le cose hanno continuato a convivere, non è cupa perché ci sono stati dei santi, ci sono state delle figure, noi qui abbiamo cercato di mettere, ci sono stati dei santi e delle grandi figure che qui abbiamo cercato di mettere. Santi capaci di stare con il popolo, un San Leonardo da Porto Maurizio, oppure il fondatore dei passionisti, San Paolo della Croce, in Italia, nel Settecento. C'è stata ancora una continuazione di missione, per dire, di opera di missione popolare, che ha continuato invece tranquillamente su quelle che erano le tradizionali certezze della Chiesa. C'è stata la capacità della Chiesa a resistere, ad esserci ancora sotto la rivoluzione francese, appunto, che è abbastanza sconcertante e che fa vedere come, malgrado, appunto, come dire, moralismi da una parte, sentimentalismi dall'altra, tendenze contraddittorie, incertezze sulla propria fede, però qualcosa è continuato ugualmente. Uno che legge questo libro capisce che, malgrado le difficoltà che ci sono state, però qualcosa, cioè, c'è come un filo centrale, insomma, della corrente che non si è perduto, che è continuato e che ogni tanto viene a galla. E poi nell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento, figure come quella di Newman, per esempio, questo cardinale inglese, pardon, questo inglese anglicano, famoso studente prima e studioso poi ad Oxford, che in una ricerca appassionata della, proprio di quale che fosse la verità della tradizione anglicana, cercando come poteva essere riformata questa Chiesa che si presentava così incapace di presenza, così povera, così soggetta al potere politico, così debole di fronte alle forze della politica, si mise a studiare i padri, e studiando i padri scoprì che in realtà c'era solo una Chiesa che era depositaria, vera, reale della tradizione, e che questa Chiesa era la Chiesa Cattolica, e quindi si convertì nel 40, non mi ricordo più, nel 35, nel 40, non so. Interessante, no? Perché uno, insomma, legge questi aspetti, legge anche questi aspetti di difficoltà della Chiesa, però incontra anche figure come queste che si alimentano e che, paradossalmente, in un momento in cui uno dice, ma chi è che andrebbe, no? Che fascino può avere ancora una Chiesa? Invece lì si vede proprio come c'è la forza di un fatto che continua. Un'altra grande figura, che non è di santo, ma che però ha avuto una grossa influenza, che qui è descritta, è quella di Müller, questo teologo che, insomma, in un momento in cui tutti, insomma, appunto, o alla Chiesa non si pensava più, oppure chi ci pensava, voglio dire, cercava di rifletterla, di darne un'immagine, ne parlava in termini giuridico-formali, fu il primo che invece ne dette una visione organica, come di un corpo vivente. Nella quale i fedeli sono uniti tra loro e con Cristo, no? Cioè l'immagine che poi dopo, molto dopo, viene maturata, che però viene data prima degli anni 50 in Germania. Certo, poi cambia, matura e cresce, però è interessante il fatto, e qui lo si è voluto proprio segnalare per far vedere come, insomma, Dio nella storia crea, no? Fa nascere queste cose. O una terza figura ancora che potrebbe essere presa, quella di Ozanam, e la che dimostra come, malgrado tutto, anche l'aspetto caritativo ha mantenuto una sua vitalità. Voi sapete, che una delle grandissime polemiche dell'illuminismo e dall'illuminismo in avanti, un filone di numerosi filoni di pensiero, è stata quella contro la carità, contro l'azione caritativa concreta, cioè contro l'aiutare il povero, perché, ma per tante ragioni, perché si diceva che in realtà in questo modo aiutare il povero non serviva a nulla, aiutare il povero non contribuiva alla sua felicità, aiutare il povero, i beni che venivano destinati ad aiutare il povero sarebbero stati destinati meglio se fossero stati investiti, usati in operazioni di tipo economico, produttivo. Aiutare il povero era grave perché si faceva continuare questo qui nella sua oziosità, nella sua pigrizia, e ormai andava imponendosi una religione, una specie di religione del lavoro, per cui o lavorare oppure, ecco, ancora oggi siamo lì. Allora la carità della Chiesa proprio non aveva più nulla a che fare con questo, perché la carità della Chiesa è un gesto gratuito nel quale uno non chiede niente, non dà al povero chiedendogli di lavorare, no? Non dà al povero dà al povero in un atto di, come avevano sempre capito fino ad allora. Da quel momento in poi invece divenne difficile. Allora c'è un Ozanam invece che proprio nella Parigi degli anni 30 fonda le conferenze di San Vincenzo de Paoli come opera caritativa di assistenza alla gente più povera di Parigi. Tra l'altro è interessante che invece per il Settecento proprio il personaggio fittizio di questo volume è un giovane spagnolo di una vecchia famiglia nobiliare ma ormai un po' in decadenza, che decide di entrare in un ordine, non mi ricordo più quale, forse francescano, malgrado la posizione della famiglia, e che si convince che la carità è ancora possibile, no? Cioè che, come effettivamente fu tra l'altro l'episodio che lì si cita di una grande carestia in Spagna, dei poveri che vanno a Compostella a cercare il pane, dell'arcivescovo che glielo dà, questo è vero, cioè è storico, questa non è fiction, non è stato inventato, è un episodio reale. Non sappiamo se c'era Miguel o se non c'era, non si sa, ma però per il resto invece è l'episodio reale. Questo per dire che si è voluto sottolineare anche come, insomma, ci sono certi aspetti della vita della Chiesa che, per quanto difficile, per quanto, come dire, controverse sia la sua vita ad altri livelli, soprattutto a livello della riflessione, paradossalmente in questo caso a livello del papato, del clero, dell'episcopato e del clero, però questi livelli continuano. E la carità è evidentemente uno di questi. Boh, a questo punto, non so, io potrei anche finire questa lunga chiacchierata, evidentemente salvo quello che voi vogliate chiedere, eccetera. No, ecco, l'unica questione che vorrei dire, non so, è quella che a mio parere è un po' l'immagine di Chiesa che alla fine in questo volume uno ricava. Ed è l'immagine di qualcosa, questo è un po' difficile, non è detto espressamente, ma proprio lo si ricava. Cercava anche dai precedenti, ma è qui in un modo particolarmente evidente. Cioè che la Chiesa, unica cosa, unico corpo, unica istituzione, unica realtà comparsa nel mondo, come dire, conserva una capacità incredibile di fare proprio ciò che accade, si mette in crisi di fronte a ciò che accade, a volte è messa in crisi anche con violenza, no? La rivoluzione francese, eccetera. Ma proprio la sua vita costituisce come un grande banco attraverso il quale passa tutto ciò che nel mondo viene prodotto, tutto ciò che nel mondo accade, tutto ciò che nel mondo viene pensato. E ne viene come decantato, come
Oh, è un'opera di decenni, un'opera di secoli, no? Uno ha lì a presente che questo passa attraverso il dramma di uomini, drammi di coscienza terribili, non so, c'è anche una tavola sull'Amenè, tutta la difficoltà che ci fu nella vita di questo uomo, per dire, dello scontro tra il cattolicesimo e il liberalesimo, eccetera. Ma l'immagine che globalmente uno ricava è l'immagine di qualcosa che esiste nella storia e che è capace, via via, di confrontarsi con ciò che succede, come di prenderne, via via di farne emergere nel buono, di conservarne degli aspetti, di riproporlo, di ripresentarlo, e addirittura all'interno del un corpo all'interno del quale nascono figure precorritrici, non so, quella di Newman in un'epoca del genere, quella di Müller per il suo pensiero, e che costituiscono un po', come dire, una vicenda centrale, non soltanto per la vita della Chiesa interna come tale, ma proprio una vicenda, danno, diciamo, un apporto centrale alla vicenda umana. Ciò che uno ricava è proprio che il farsi della Chiesa nella storia, con tutte le sue difficoltà, è forse l'apporto più sostanziale, almeno da tutta questa serie di volumi, è forse l'apporto più sostanziale che degli uomini abbiano dato a degli altri uomini, proprio da un punto di vista di quella che potrebbe essere la storia generale, insomma.
Ma a chi abbia già avuto modo di guardare qualche volume di questi, penso che proprio siano evidenti le caratteristiche che adesso Guidetti ci diceva. Cioè, ne viene un'immagine di storia della Chiesa non come diciamo argomento per studiosi, per topi di biblioteca, ma come dire, uno strumento utile di riflessione personale, soprattutto se uno si riconosce all'interno di questa tradizione ecclesiale. Anzi, penso che siano molto evidenti le due caratteristiche fondamentali di uno strumento come questo, cioè si presenta come strumento per ragazzini, per ragazzi, però è uno strumento, per chi lo prende, è uno strumento che colpisce per l'utilità e la capacità che ha anche di far riflettere un adulto. Sicuramente la maggior parte, così diciamo, della gente comune non conosce questo, non conosce questo nostro passato, la storia della Chiesa non è conosciuta, forse anche perché nel nostro mondo cattolico c'è sempre stata un po' una paura di andare a fondo, di guardare in faccia, nel bene e nel male, la nostra storia. Ecco, sicuramente un merito di questa opera è questo, cioè quello di riproporcela, di darci modo di guardare in faccia questa nostra storia, di riappropriarcene, sotto questa duplice possibilità, cioè un libro che facilmente si usa. Ecco, io penso che potremmo usare adesso questi minuti, insomma qualche minuto ancora, vincendo la stanchezza, approfittando quindi anche del fatto che ci sono qui due dei maggiori collaboratori, proprio per chiedere o per portare esperienze anche dell'uso nei due versanti, perché sono due i versanti su cui è possibile l'uso di questi volumi, come si diceva, cioè una riflessione anche personale, no, sulla storia di fede recente o antica che questi volumi riportano, oppure anche sull'uso pedagogico che ne può essere fatto. Non so, penso che non sia esperienza solo mia, che questi volumi proposti ai ragazzi stranamente, imprevedibilmente piacciono. Io li ho usati e li uso molto a scuola, insegno in una scuola media. Ecco, piacciono, cioè non è vero, ci sono certe resistenze che noi abbiamo di lavorare sulla storia della Chiesa, resistenze che sono più nostre, che sono immotivate, che risultano alla prova dei fatti immotivate. Ecco, potremmo, detto questo, non è detto che tutto è facile, che l'uso di questi volumi o che il ripensamento e la riappropriazione di questa tradizione sia facile, tutt'altro. Anzi, potrebbe essere l'occasione adesso proprio per porre domande o per porre esperienze anche, come dire, non solo apologetiche, ma anche proprio che approfittino della possibilità che abbiamo di chiarirci ulteriormente interrogativi, perplessità o di confermarci in intuizioni che può dare un'opera come questa. Quindi, ripeto, appunto, potrebbe, chi vuol prendere la parola, su uno dei due versanti, appunto, o come riflessione propria sulla tradizione di fede che viene evidenziata da un'opera come questa, oppure sull'uso pedagogico che ne può essere fatto e che sicuramente alcuni di voi hanno già fatto, hanno già iniziato.
In un senso direi che ce n'è di troppo, nel senso che 10 volumi sono troppi, no? Come concezione invece manca molto poco. O meglio, nel primissimo che è centrato sulla vita di Cristo, sulla nascita delle primissime comunità cristiane, manca molto rispetto a ciò che c'è normalmente, perché tutto il lato diciamo della vita del mondo romano, del mondo ellenistico, del Mediterraneo e così via è preso in considerazione proprio in termini estremamente generali, cioè ci sono inseriti. Ma da Bisanzio, cioè da quando comincia, quando diciamo dal momento della crisi dell'impero romano, quando ormai cioè c'è un momento in cui parlare di chiesa implica necessariamente capire tutto quello che sta succedendo attorno, cioè non soltanto i termini generali, chiamiamoli quelli geografici e gli elementari dati storici, ma bisogna capire. Questo ve ne accorgete anche passando i volumi, a un certo punto forse all'inizio del secondo volume, forse un po' più in là, non lo so. Comunque, diciamo, a un certo punto della vicenda dell'impero romano questo diventa evidente. Anche perché, anzi, già a quel punto il parlare della Chiesa fa vedere tutta una serie di cose che non necessariamente in un volume di storia vengono viste. Non so, ci sono i Galli, San Martino, vale, mi spiego. Ci sono le varie realtà dell'impero, eccetera. Questo diventa poi assolutamente indiscutibile dal momento della frantumazione degli imperi, quando nasce Bisanzio, quando ormai l'Oriente prende una sua via autonoma e quando l'Occidente cominciano a diventare estremamente significative le popolazioni barbariche. Da questo momento noi si è cercato di seguire moltissimo proprio gli aspetti della vita. A Bisanzio, tra l'altro, ho dedicato uno spazio che non mi consta che sia normalmente dedicato in genere nei libri di storia, proprio anche dal punto di vista della storia istituzionale, politica, eccetera. È perché fu importantissimo per la Chiesa, i concili, le elaborazioni, i padri. E poi così, diciamo, da questo momento in avanti un'attenzione forte c'è. C'è un'attenzione forte. Certamente non è così analitico come è trattata la certi proprio magari metti aspetti, non so, di elaborazione del dogma o così via, però sostanzialmente uno ha qui un arco, uno qui ripercorre anche l'arco storico, ed è prima l'arco storico dell'Europa, perché segue proprio la Chiesa. Non è che si è andati più in là a vedere cosa accadeva anche al di fuori, dove, perché anche per gli altri non era possibile, poi si perdeva il concetto centrale. Ma seguendo la Chiesa e il suo espandersi, via via è l'Europa che viene presa dentro, no? Poi tutti i popoli slavi. Nel 500 c'è un accenno al Congo, che io sfido qualunque di voi a trovare un libro di storia che ne parli. C'è un cardinale congolese nel 520. Vabbè, 1520. E poi via via, oltremare, eccetera, eccetera. Per cui di per sé, diciamo, da questo punto di vista, la storia c'è. C'è in termini a volte sintetici, a volte no. Io so anche di ragazzi così che un certo utilizzo hanno avuto occasione in questo senso hanno avuto occasione di farlo, insomma, non so, sui temi delle popolazioni barbariche, della crisi dell'impero romano e così via, hanno avuto occasione, oppure prendete anche il tema degli arabi, diciamo dei musulmani, dell'Islam, insomma, no? Quello è trattato abbastanza a più riprese, lì è proprio una storia della civiltà islamica fatta in, saranno 7-8 tavole, poi c'è la decadenza, poi ci sono i turchi, comunque una certa quantità di tavole c'è e uno lì ha. Io direi che da questo punto di vista quello che manca, semmai, è che il filo del discorso è più orientato proprio sul centro della Chiesa, sulla questione della Chiesa, anche quando si parla di queste cose, soprattutto direi nei titoli grandi, no? Quello che manca semmai è la contiguità tra queste tavole, che so dire, e poi ogni tanto qualche cosa in più su qualche aspetto o più strettamente istituzionale o più che è trattato molto velocemente, però c'è questa immagine, cioè l'opera si può vedere benissimo anche dal punto di vista di una storia generale, gli elementi di una storia generale dell'Europa. Quello che c'è in più invece è tutto quello, l'ampiezza che è data proprio a tutti gli aspetti della vita cristiana, e mi pare che continui così fino all'ultimo, anche nei volumi successivi, lo spazio dedicato alle guerre, ai problemi delle crisi economiche, eccetera, eccetera, eccetera. C'è questo filo. Certo, si tratta che se uno vuole seguire prevalentemente questo, bisogna che se lo prenda lui, cioè deve andare a cercarsi via via, evidenziarsi i capitoli e seguire questo, ma è fattibile, voglio dire, non è un'impresa come di rovesciare tutto e rimettere assieme cose che sono sparse, proprio semplicemente costruirsi un'immagine.
Io sto usando l'ultima parte del suo volume di cui sto parlando adesso, sono arrivato, lo sto usando in terza media, ho usato, per quanto riguarda la rivoluzione industriale, l'idealismo e liberalismo, mi interessava questo. E, per esempio, ho visto che così come ho trattato l'idea di idealismo, effettivamente mi sa prendere rapporto con l'Armea, ma per me è sentito molto anche fare vedere che nella Chiesa, come Gesù Cristo, bisogna morire per risorgere, quindi questa è una legge fondamentale. E come per esempio proprio quell'esperienza di Gerosini mi fa superare anche una certa sua posizione, che all'inizio poteva essere di conservatorismo, proprio per l'amore alla Chiesa che gli ha insegnato a non rispettare la tradizione, che gli ha insegnato a rispettare determinate cose. Quindi io, come dico, lo sto adoperando, mi stavo bene.
Anch'io, dall'uso che ne faccio in scuola, a proposito della domanda precedente anche, cioè che rapporto è con i manuali generalmente adottati nelle scuole, noto che ci sono due grossi pregi. Il primo appunto è quello di rendere accessibili dei contenuti sia della storia della Chiesa, sia anche però della storia, della cultura europea, renderli accessibili effettivamente ai ragazzi, di questa età, diciamo, della scuola dell'obbligo. Dall'altro lato, anche l'aspetto prezioso è che non ha un carattere strettamente manualistico, ma riesce sempre ad essere esemplificativo, cioè è sempre molto concreto. Nei ragazzi, infatti, della scuola dell'obbligo, comunque nei ragazzi, diciamo, fino all'adolescenza, è difficilissima l'assimilazione di una dimensione storica e comunque di una storia della cultura. Invece un testo come questo dà la possibilità di accostare la cultura delle varie epoche, la fede delle varie epoche, soprattutto nella preziosa esemplificazione di uomini, santi o non santi, anche persone comuni, anche quelli che magari sono usciti a un certo punto dalla Chiesa, che hanno avuto dei drammi e che non sono riusciti a rimanere nel solco. Però ecco, riesce a far avvicinare alla concretezza della storia. Mentre ecco, il difetto dei manuali è quello di una, proprio per, non so, per l'impostazione tipica che hanno i nostri manuali, di tipo manualistico, insomma, cioè di tipo così, diciamo, piuttosto astratto, generico, non riescono, la storia è una delle materie più difficili da insegnare, diciamo, dal gruppo letterario ai ragazzi della scuola dell'obbligo. Ecco, secondo me un'altra intuizione che possono dare dei testi del genere è non solo come completamento, diciamo, di un lavoro scolastico, ma fa intuire tutta una dimensione educativa. Non so se qui tra di voi c'è qualcheduno che lo usa in questo senso, cioè non sono soltanto gli insegnanti che possono usare con frutto, penso, un'opera del genere e sfruttare, insomma, comunque questa intuizione, ma anche, per dire, all'interno di una famiglia oppure all'interno di un di una comunità cristiana, non so, di un gruppo di adolescenti, perché culturalizza la fede. Cioè è importante, secondo me, questo aspetto, perché altrimenti lo si confinerebbe ancora nell'ambito degli strumenti astratti e teorici, insomma, così, vabbè, su cui bisogna studiare. Invece penso che ci sia o qualche famiglia o qualche gruppo parrocchiale che abbia avuto modo di intuire questa positività, questa potenzialità, cioè rende più matura la fede, una proposta di fede ai ragazzini stessi, perché mostra come la fede appunto non è un qualche cosa di astratto e sentimentale, ma è fatta di uomini che hanno affrontato gli interrogativi, i drammi, i problemi, cioè si sono assunti le intuizioni, hanno lavorato nel solco anche delle intuizioni dei loro contemporanei. Ecco, se ci sono appunto, se c'è qualche osservazione ancora in proposito, e poi.
comunque mi viene in mente un utilizzo, vabbè, non è stato ancora effettuato nel senso sistematico, però è stato già pensato e ci si è già lavorato almeno un po', e sul fatto che ci si possa trovare gruppi a leggerla, perché la storia della Chiesa, quanto riesco a dire, non è molto diversa dalla storia delle persone che hanno fatto parte. E d'altra parte c'è una profonda, non tanto ignoranza soltanto di questa storia, ma nell'esperienza di catechismo, insomma, attraverso cui uno fa l'esperienza di incontro del ragazzino, insomma, che via via quando cresce, questo aspetto è comunque dimenticato, c'è una grossa centratura all'inizio e un salto, direi, grossissimo al presente, mentre si dimentica che tutto questo lavoro qua è stato fatto, no? Era soltanto una sottolineatura di... anche per me è importante, perché non troverei, insomma, non avrei alcuna difficoltà a prendere il testo o certi pezzi e leggerli insieme proprio per ritrovare certe connotazioni, per esempio come descritte stasera nelle cose che stiamo vivendo, no?
È una curiosità, ma una curiosità che vorrei togliermi. Come è stato accolto, diciamo, nella Chiesa istituzionale, è stata accolta un'opera come questa, che tra l'altro è unica, che è una scuola cattolica e comunque in genere della Chiesa?
Siamo qui a parlare, è stata accolta bene. Vuol dire che in genere a quei rappresentanti della Chiesa istituzione che, ai quali l'abbiamo presentata, a cominciare dal Cardinal Ballestrero, presidente della CEI, a cui ricordo andai personalmente a presentarla agli inizi, direi che è stata accolta con molto, è stata seguita con molto interesse e valorizzata. Mi sembra che lo sforzo che abbiamo fatto e le linee che ci hanno ispirato hanno sempre trovato un conforto e un sostegno da parte della Chiesa. A
me non risulta che
nessuno ci abbia mai detto quest'opera no, quest'opera non è negativa, oppure ha tanti e tali difetti che la rendono poco, per dire, come poi è accolta nel resto, cioè nella Chiesa, non so, io ho personalmente un termometro che è magari limitato, che è quello delle recensioni che le vengono dedicate nell'ambito della produzione di giornali, riviste, strumenti di comunicazione del mondo cattolico italiano, e mi sembra sostanzialmente buona fino a questo momento. Non ho mai avuto stroncature o che, insomma, non so, ecco, non è... Mi sembra uno sforzo, un'opera che viene seguita e che viene valorizzata, in genere. Ho una sola, che ricordi io, ho avuto una sola recensione stroncante, ma non sulla rivista cattolica, riguardava il primo volume. Il primo, proprio del
volume 1,
I primi cristiani, in cui sosteneva che il linguaggio usato era del tutto inadeguato a esprimere gli eventi e i concetti che questo volume voleva esprimere. Da quello che mi risulta, una. Certo, per dire, non è un'opera che abbia una risonanza, diciamo, che abbia delle casse di risonanza in quelli che sono i mezzi di comunicazione, radio, televisione, giornali, amplissime.
Ma questo è un fenomeno molto complesso, ha varie cause, eccetera, insomma, né lo pretendiamo, ecco. Certamente, devo dire, i mezzi di comunicazione italiani a volte pompano fenomeni culturali che magari hanno per noi meno rilevanza, ma questo non è un problema che ci scandalizza o che ci frena, insomma. Credo che dal punto di vista di diffusione cioè, il nostro obiettivo è sempre quello di andare più in là di quanto siamo oggi, ovviamente, no? Però per esempio il numero di editori stranieri che sono interessati a questo lavoro, sono stati interessati, che l'hanno pubblicato, non solo, ma anche una certa credibilità e una certa, dico una parola, autorevolezza che in questo campo viene riconosciuta a Yakabook sulla base soltanto di questo lavoro e che ha reso possibile programmare altre opere su questo taglio. Per dire, l'anno prossimo usciremo in un campo totalmente diverso, diciamo, una storia della fotografia fatta con questo stesso criterio. Stiamo preparando una Bibbia fatta con questo criterio e abbiamo visto che queste opere hanno ottenuto già un interesse anche fuori d'Italia notevole soltanto sul progetto, insomma, questo ci conforta ovviamente, perché significa che comunque questa linea di lavoro ha riscosso una certa soddisfazione, una certa credibilità anche in editori, giustamente rilevava Massimo, parlando anche delle difficoltà di lavoro e di rapporto, anche in editori di aree culturali così lontane da quella nostra italiana.
Sì, forse una cosa si può aggiungere, che a garantire comunque questo c'è anche, insomma, il metodo di lavoro seguito, no? Che è abbastanza complesso, perché è fatto di un piano delle tavole, poi cioè, capitolo dei capitoli, scusate, poi di una prima stesura fatta da una persona competente, eccetera, poi di una revisione, di una discussione assieme, di un'ulteriore ristesura e poi effettivamente di una revisione da parte di qualcuno competente di teologia, che più o meno, fino ad ora almeno, ha garantito anche che dal punto di vista a parte della correttezza storiografica, ma quello ci interessava più che altro così per evitare spiacevoli critiche ed inutili, e dall'altro, dal punto di vista che invece era più importante, della fondatezza, delle interpretazioni sugli aspetti più rilevanti, no? Della Chiesa, dei dogmi, eccetera, eccetera, la questione fosse appunto. No. I disegni, abbiamo voluto fare dei disegni belli, cioè dei disegni descrittivi, dei disegni di cose riconoscibili, dei disegni che raccontassero, non dei disegni eccessivamente simbolici, fumosi, come è grande parte, diciamo, del tipo di illustrazione per libri, sui libri per ragazzi. Invece si è voluto proprio fare dei disegni estremamente descrittivi, che collocassero. Questa è stata una scelta, poteva sceglierne un'altra, una scelta facilitata dal fatto di aver trovato questi tre disegnatori che appunto in un clima imperante, abbastanza diffuso, che tende più appunto al nonnetto, al sentimentale, alle tinte forti, per esempio, no? O tutto scuro, non so se voi avete esperienza o avete mai provato a vedere, ma o al tutto scuro, oppure ai contrasti di colori estremamente calcati, di tipo espressionistico, violento, non so, cieli arancioni, cose, no? Cose così. Qui si è voluto invece abbiamo avuto la fortuna di trovare tre persone che si sono appassionate al fatto finalmente di tornare a descrivere, cioè ad illustrare. E quindi questo è stato un buon colpo. L'intuizione era questa, e poi c'è stato un lavoro di documentazione, questo sì, effettivamente, tutt'altro che irrilevante. Questo qua, non so, per esempio, qui c'è questa per me è uno dei culmini. Qui c'è questa tavola, il martire del missionario San Pietro Chanel, che va nell'isola Futuna, a 3000 km dall'Australia. Voi non ci crederete, ma la maschera di questo capo è proprio la maschera dei capi e degli stregoni delle isole Futuna. Non di un'isola del Pacifico in genere. No, ma in genere questo è stato anche un colpo, perché non è detto che sempre uno ci caschi così bene. Ma in generale comunque sì, è una documentazione abbastanza attenta, e quindi la reperibilità di documentazione ha fatto sì magari che si scegliesse un taglio piuttosto che un altro di disegno, no? Oppure di quadro, si portassero in primo piano delle cose più sicure. Non so, nella tavola del Concilio di Basilea c'è un magnifico cornetto su ruote che usava appunto circolare per la città di Basilea nel momento in cui c'era il concilio. Allora l'abbiamo messo in primo piano perché così è un particolare che però dà forno per cuocere il pane su ruote. Quindi c'è questo.
Un'altra notazione che volevo fare sui disegni è che ecco, proprio per mantenere questo taglio descrittivo di illustrazione, i personaggi che sono raffigurati in questi disegni sono dei personaggi, e ciascuno con la sua individualità e con la faccia, con una sua faccia e con una sua espressione. Forse non tutti ci fanno caso, ma in questi libri sono molti personaggi allegri, molti personaggi che vivono, insomma, non delle statue messe a supporto di un discorso, ma per dire, in queste scene, presente qua la costruzione della cattedrale, oppure non so, la predicazione, la gente che lavora, eccetera, eccetera, si cerca di dare l'immagine di una normalità di vita, e normalmente Massima non è che viva sempre col magone, insomma, anche in condizioni faticose, di fatica, eccetera, eccetera, però anche una certa ilarità, una certa gaietta, anche perché questi poveri ragazzi continuano a trovarsi delle facce davanti immusonite, non diventa neanche divertente, insomma, no? Ma questa è una notazione molto marginale.
No, sicuramente sono molto aderenti al testo, al taglio che ha l'opera. Perché sono, non soltanto perché c'è sempre una corrispondenza tra testo e immagini, infatti sono sempre,
e questo viene perché sono progettati assieme,
appunto, non solo per quello, ma direi proprio anche come taglio, direi proprio come taglio pedagogico, per esempio c'è la concretezza della vita.